Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Irritazione a Berna. L'agenzia europea che si occupa di sicurezza nei trasporti ferroviari non è disposta ad ascoltare le raccomandazioni svizzere dopo l'incidente nel tunnel del San Gottardo. 60 anni di abusi mai davvero ammessi. Presentato il rapporto della commissione d'inchiesta su quanto successo all'abbazia di Saint Maurice, arrivano ora anche le scuse della congregazione. La guerra tra Israele e Iran ha bombardato stanotte il quartiere finanziario di Beersheva. Con il nostro inviato cercheremo di capire quali obiettivi vuole colpire l'Iran, oltre a quelli militari. Si complica la strada verso il vertice della NATO. La Spagna non è disposta ad aumentare gli investimenti nella difesa fino al 5% del PIL. Era una delle condizioni imposte da Donald Trump. Sicurezza dei trasporti merci su ferrovia, in apertura, dalla competente agenzia europea, l'ERA, non arrivano segnali incoraggianti dopo le raccomandazioni ricevute dalla Svizzera. Il contesto, lo ricordo, è quello dell'incidente nella galleria di base del San Gottardo, col deragliamento di un carro merci con ruote che erano a rischio di crepe. Ebbene, interpellata dalla RSI, l'agenzia risponde che la questione, quantomeno negli aspetti tecnici, proprio non la riguarda. Una risposta che la politica svizzera. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Il SISI, il Servizio Federale d'Inchiesta intervenuto dopo l'incidente ferroviario del 2023, parla di un problema sistemico. Un carro era deragliato a causa della rottura di una ruota surriscaldata e quindi crepatasi. All'origine della temperatura eccessiva c'erano però i freni, gli stessi freni montati sul 95% dei treni merci che circolano in Svizzera. Ruote crepate sono peraltro state rilevate in Europa in un'ottantina di casi dal 2019. Nel suo rapporto finale il SISI formula tre raccomandazioni indirizzate all'ERA, l'Agenzia dell'Unione Europea per le ferrovie: l'aumento del diametro minimo delle ruote, nuove prescrizioni per la manutenzione dei carri e la sua frequenza e infine l'avvio di uno studio sugli impianti frenanti. Sollecitata dalla RSI, l'ERA prende esplicitamente posizione solo sulla manutenzione e ci scrive:
secondo l'ERA, le raccomandazioni formulate in merito all'estensione delle misure di controllo del rischio e alla modifica degli intervalli di manutenzione si rivolgono a soggetti con responsabilità dirette nell'esercizio e nella manutenzione. L'ERA non è uno di questi.
Per il resto, ERA rimanda a studi approfonditi già effettuati, le cui raccomandazioni, ancora una volta, sono rivolte ai responsabili della manutenzione e agli enti nazionali per la sicurezza. Più in generale dice:
il mandato ERA non si estende fino a interferire con le imprese ferroviarie e i responsabili della manutenzione su questioni operative specifiche che rientrano esclusivamente nelle loro responsabilità dirette. Dal nostro punto di vista, la supervisione o la visione d'insieme appropriata spetta alle autorità nazionali per la sicurezza e agli enti di certificazione.
E qui va ricordato che la manutenzione dei carri spetta ai proprietari. Sul piano politico si erano recentemente attivati i consiglieri nazionali Bruno Storni, PS, e Simone Giannini, PLR. Non hanno lo stesso approccio. Il primo punta sulle assicurazioni obbligatorie per i proprietari dei carri, il secondo sul divieto di un certo tipo di freni. La loro reazione è però simile.
È una risposta che mi stupisce un po'.
Un po' sorprende e soprattutto preoccupa.
Per Storni occorre anche far pressione sull'Europa per colmare dei vuoti giuridici nel frattempo creatisi, e in questo senso un postulato è appena stato approvato.
I proprietari dei carri hanno delle condizioni che hanno definito loro una convenzione parallela alla norma europea.
Giannini si spinge oltre.
Potremmo addirittura limitare l'introduzione sul nostro suolo nazionale di materiale pericoloso, così come potremmo introdurre dei migliori controlli alla frontiera.
L'Ufficio Federale dei Trasporti ha intanto convocato una tavola rotonda con FFS Cargo e BLS Cargo prevista nei prossimi giorni.
E io aggiungo che la risposta completa dell'ERA la potete leggere sul nostro sito internet rsi.ch. Un alto numero di atti di violenza sessuali, intesi in senso lato, sono stati commessi all'abbazia di Saint Maurice. È la conclusione dell'atteso rapporto indipendente riguardante gli ultimi 70 anni di questa prestigiosa istituzione religiosa vallesana. La conferenza stampa si è appena conclusa, riferisce Lucia Mottini.
Diciamo subito che nessun nuovo caso penale è stato rilevato, ma che il rapporto descrive un clima generale negligente e omertoso rispetto a possibili situazioni di abuso. La ricerca presentata oggi aveva come obiettivo di mettere in luce il contesto e i meccanismi che hanno permesso un certo numero di abusi, e questo con l'obiettivo di correggere queste situazioni. I casi esaminati sulla base di archivi e testimonianze hanno riguardato atti commessi nel giro di 70 anni da una trentina di uomini adulti su una settantina di persone, in grande maggioranza minorenni. Le violenze esercitate sono di tipo molto vario: gesti e parole inappropriati, palpazioni, esposizioni a foto pornografiche, esibizionismo, tutti fatti esercitati in una situazione di rapporto di potere e spesso sugli allievi con il contesto familiare e sociale più fragile. Il prestigio dell'abbazia ha contribuito a mantenere una cappa di silenzio su situazioni che hanno causato sofferenza nelle vittime, come riportato da diverse testimonianze. Nel trattare queste situazioni nel corso dei decenni, l'abbazia si è dimostrata non all'altezza. Secondo il gruppo di lavoro, il tabù riguardo alla sessualità del clero ha impedito di affrontare la questione di come evitare situazioni di abusi e come proteggere i minorenni. I comportamenti ambigui sono stati minimizzati e nessuna precauzione adottata nel caso di persone sospette. Un lavoro di introspezione e di memoria è indispensabile anche per il futuro. Reagendo a nome dell'abbazia di Saint-Maurice, il canonico Antoine Salina ha parlato di shock per l'intera comunità. Si è detto cosciente che la richiesta di perdono che ha reiterato in questa occasione è insufficiente e ha annunciato un piano d'azione per ricostruire con il tempo la fiducia nella prestigiosa istituzione.
Ha tutti gli elementi per essere considerato un femminicidio, l'uccisione di una donna avvenuta martedì pomeriggio a Egerkingen, nel Canton Soletta. L'autore del gesto, anche se manca una conferma delle autorità, sarebbe l'ex marito della donna. Il motivo del gesto, un divorzio mai davvero accettato. Ce ne parla Emanuele Ferrari.
Quello di martedì è il 15° caso di femminicidio, alcuni con più vittime per un totale di 18 donne uccise, registrato in Svizzera da inizio anno, riporta la piattaforma online Stop Femizid, creata per prevenire questo crimine. Una triste serie iniziata il 14 gennaio in Vallese con l'uccisione di una trentenne. Casi ne vengono registrati nelle settimane e mesi seguenti a Berna, Basilea e Zurigo, per citarne alcuni, e anche il Ticino ne è toccato. Il 26 gennaio, ricordiamo, a Lodrino un uomo uccide una ventunenne. A fornire ora alcuni dettagli sui retroscena di quanto avvenuto martedì a Egerkingen dalle pagine del Blick sono i genitori dell'autore degli omicidi, che lo stesso giorno del gesto si è costituito. Al matrimonio 12 anni fa era seguita 4 anni più tardi la nascita del figlio. Sembravano, così riporta il quotidiano, una famiglia felice. Nel 2021 segue invece il divorzio e qui cominciano i problemi. Causa centrale dei litigi, stando al padre, la custodia del bambino, che l'uomo non avrebbe potuto vedere a sufficienza. Inoltre l'ex moglie nel frattempo aveva un nuovo compagno con il quale sembra convivesse. Indicazioni non confermate dalle autorità, attualmente impegnate con l'inchiesta che dovrà far luce, oltre che sulla dinamica dei fatti, anche sui motivi che hanno spinto l'uomo a uccidere, oltre all'ex moglie, anche i suoceri. Delle 3 persone morte, in questo caso, 2 sarebbero dunque vittime di femminicidi.
Andiamo ora alle notizie di politica svizzera, le notizie che arrivano da Berna. Lo ricordo, oggi è venerdì e durante la sessione il venerdì si riunisce il Consiglio federale e cominciano a arrivare comunicazioni sulle decisioni prese dal governo. Google, Facebook e gli altri giganti di internet potrebbero presto dover pagare un compenso alle imprese mediatiche svizzere. Appunto, il Consiglio federale ha approvato questa revisione della legge sul diritto d'autore, che ora dovrà passare dal Parlamento. La volontà è quella di costringere i motori di ricerca e social media a versare un compenso per l'utilizzo di prestazioni giornalistiche che trovano online e che propongono come anteprime di testo e di immagini, e al momento le possono utilizzare senza retribuire case editrici o giornalisti. La nuova tassa dovrebbe essere pagata solo dai servizi online usati da almeno il 10% della popolazione svizzera. E ha superato per il rotto della cuffia anche l'ultimo voto necessario l'idea di rivoluzionare il sistema fiscale svizzero e passare a una tassazione individuale. Le Camere federali hanno approvato stamattina la legge e durante le votazioni finali l'ultima parola l'avrà con ogni probabilità però la popolazione, perché l'opposizione arriva anche dai cantoni. Ce ne parla Alan Krameri.
Il Consiglio degli Stati ha detto sì con un solo voto di scarto, 22-21, ricalcando il photo finish già visto in altre tappe del dibattito parlamentare su questa novità. L'approvazione dell'altra Camera, il Consiglio nazionale, è stata solo di poco più chiara, 101 sì contro 93 no. L'imposizione individuale abolirebbe la tassazione congiunta delle coppie sposate. Ognuno compilerà la sua dichiarazione delle imposte. Uno degli obiettivi è abolire la penalizzazione fiscale delle coppie sposate che, a seconda del grado d'occupazione e del livello di reddito, in alcune costellazioni pagherebbero molto meno se fossero semplicemente conviventi. Sullo sfondo però c'è anche la volontà da parte dei partiti di sinistra e del Partito Liberale di adeguare alle nuove realtà sociali il sistema di tassazione. Già si respira però aria di referendum. In prima fila c'è il Partito del Centro, che vuole lottare contro l'indebolimento del matrimonio, che ritiene un'istituzione cardine della società. Anche l'UDC è al suo fianco, ma i promotori dell'imposizione individuale non dovranno spuntarla semplicemente sui partiti conservatori. Anche dai cantoni arriva forte scetticismo. I direttori cantonali delle finanze sono contrari perché temono un'eccessiva complessità burocratica e anche un calo degli introiti. La revisione della legge è un controprogetto ad un'iniziativa popolare a favore dell'imposizione fiscale, che verrà ritirata se la legge supererà l'ultimo scoglio, quello popolare, e viste le premesse c'è da aspettarsi che anche quello possa sfociare in un risultato molto tirato.
Andiamo all'attualità estera. Continuano gli attacchi incrociati tra Israele e Iran. Israele ha dichiarato di aver colpito questa notte dozzine di obiettivi iraniani, tra cui quello che ha definito un centro di ricerca e sviluppo per il progetto di armi nucleari. Teheran invece ha scagliato un'altra offensiva sulla zona finanziaria della città meridionale di Beersheba, che ospita la sede di Microsoft. Allora, proviamo a fare un passo oltre la cronaca e approfondire gli obiettivi di questo attacco con Emiliano Boss, il nostro inviato RSI Medio Oriente. Allora, Emiliano, lo ricordo, soltanto ieri ti eri recato a Beersheba proprio dopo l'attacco contro il principale ospedale di questa città del sud del paese.
Buongiorno, sì, in effetti due attacchi in meno di 24 ore in una zona che in apparenza non sembrerebbe strategica sollevano alcuni interrogativi. Partiamo da stamani, da quello che è accaduto. L'Iran ha lanciato un solo missile e Israele non è riuscito a intercettarlo, ammettendo l'errore dei suoi intercettori, cioè quei razzi che colpiscono la maggior parte degli ordigni balistici iraniani in arrivo, ma appunto stamani non è accaduto. Il missile invece è caduto nei pressi di un complesso di uffici dove hanno sede, lo dicevate, Microsoft. Ieri ho visto questo edificio, un grande rettangolo di vetro, ma anche altre società di servizi tecnologici, di iCloud, di intelligenza artificiale. In un comunicato, i guardiani iraniani della rivoluzione hanno affermato che l'Iran aveva per obiettivo proprio gli uffici di Microsoft per la sua, citiamo, collaborazione con il governo israeliano. Ieri appunto un missile aveva colpito l'ospedale, ma non molto distante da lì, in questo caso a poche centinaia di metri da questo centro sanitario, si trova una base del direttorato per la cybersicurezza dell'esercito israeliano e anche un centro di ricerca tecnologica molto avanzato. Beersheba ospita anche il quartier generale delle forze armate, del comando meridionale dell'esercito dello Stato ebraico, che coordina ormai da 20 mesi le operazioni nella striscia di Gaza, dove ieri sono stati uccisi tra l'altro 70 palestinesi, anche se questo sembra passato in secondo piano. E infine, rimanendo a uno sguardo a questa regione, bisogna ricordare che a una quarantina di chilometri da Beersheba si trova il centro di ricerca atomico del Negev. È un sito super protetto nei pressi della località di Dimona, che nel mezzo del deserto ospita gli impianti nucleari di Israele, un paese che una settimana fa ha lanciato la guerra all'Iran per distruggerne il programma atomico, ma che a sua volta possiede almeno un centinaio di testate nucleari.
Abbiamo fatto il punto con Emiliano Boss, lo ricordo, nostro inviato in Israele. Io aggiungo che evidentemente si sta muovendo anche la diplomazia. A Ginevra si riuniscono oggi tre ministri degli esteri europei con il loro omologo iraniano, proprio per cercare di trovare una soluzione diplomatica a questa guerra. Dopo peraltro anche l'annuncio di Donald Trump, il presidente statunitense, che ha detto che si dà 2 settimane di tempo per decidere su un possibile intervento militare americano. Ma sulla possibilità di successo di queste discussioni, che si terranno, lo ricordo, a Ginevra, sentiamo cosa ha dichiarato l'ex segretario di Stato per gli affari esteri Yves Rossier stamattina ai colleghi della Radio Romanda.
Le problème maintenant est en Israël et aux États-Unis. Donc je suis pas sûr que cette réunion.
Il fulcro del problema ora è in Israele e negli Stati Uniti. Dunque non penso che questa riunione farà la differenza. E gli obiettivi di Israele non sono sempre facili da decifrare. Distruggere definitivamente il programma nucleare iraniano è quasi impossibile senza una presenza militare o civile in loco. Serve o un'invasione totale che è inconcepibile o degli ispettori come è stato il caso nel 2015. Ma per avere degli ispettori serve prima un accordo e dubito che l'Iran accetti un accordo con gli Stati Uniti mentre è sotto le bombe.
Questa è la valutazione di Yves Rossier, che è ex segretario di Stato per gli affari esteri. Questa situazione di stabilità sta portando anche dei cambiamenti a livello di strategie di investimenti per la difesa, per il settore militare. E allora è notizia di oggi che in Europa nascerà un nuovo colosso nel settore industriale degli armamenti. La tedesca Rheinmetall e la statunitense Anduril hanno infatti raggiunto un'intesa per la produzione di droni e di sistemi missilistici. Il contributo è del nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue.
È una collaborazione strategica destinata a cambiare gli equilibri nel settore militare europeo. L'accordo stipulato fra il colosso tedesco Rheinmetall e il gruppo statunitense Anduril prevede la realizzazione di una versione europea del drone da combattimento del modello Fury, sviluppato originariamente su larga scala solo per l'aeronautica militare degli Stati Uniti, e la produzione anche del missile da crociera Barracuda, lanciato da Anduril nel 2024. L'intesa stipulata dal colosso tedesco e da quello americano prevede in sostanza lo sviluppo congiunto di questi sistemi militari avanzati che verranno prodotti direttamente in Europa. L'accordo dà così vita ad un nuovo e molto potente gruppo industriale in grado di fare concorrenza alle altre aziende europee già attive nel settore degli armamenti. Al tempo stesso offre la possibilità di un'autonomia tecnologica militare in Europa. Accanto ai due prodotti già menzionati, l'accordo prevede in futuro anche lo sviluppo di motori missilistici interamente progettati e prodotti in Europa. Già da tempo il gruppo tedesco Rheinmetall aveva avviato una campagna di espansione, stringendo ad esempio un accordo con la statunitense Lockheed Martin per la costruzione in Germania di razzi e missili. Con la nuova collaborazione col gruppo Anduril, la Rheinmetall prevede di aumentare il suo fatturato di ben il 36%.
Questo è il segnale che arriva da Stati Uniti e da Germania, segnale di segno opposto, cioè arriva invece dalla Spagna. Questo sta provocando un po' di agitazione in casa NATO, in casa dell'Alleanza Atlantica. Sì, perché la Spagna ha deciso che non vuole portare la spesa militare al 5% del prodotto interno lordo, e questo semina scompiglio alla vigilia del vertice della settimana prossima proprio della NATO, a cui parteciperanno i leader dei 32 paesi che ne fanno parte. Allora ci aggiorna da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
Portare la spesa per la difesa ad almeno il 5% del PIL è ormai un totem per la NATO. L'impegno, più di un raddoppio rispetto alla quota attualmente prevista, dovrebbe essere sancito la settimana ventura all'AIA, al vertice annuale dell'Alleanza. Se fino a ieri la cosa pareva acquisita, nessuno sembrava arrischiarsi a contraddire Trump, che dell'aumento del contributo degli alleati alla NATO ha fatto un cavallo di battaglia, a sparigliare i giochi è il premier spagnolo. Pedro Sanchez, in una lettera al segretario generale Rutte, giunta in possesso dell'agenzia France Presse, afferma che la Spagna non è in condizione di assumersi l'impegno, lasciando gli altri liberi di farlo. Ma l'obiettivo è ragionevole e controproducente per Madrid, che soltanto quest'anno arriverà a spendere il 2% del PIL per la difesa. Troppo pesante l'impatto sulla spesa pubblica spagnola, 80 miliardi di euro in più all'anno, la metà della spesa per le pensioni, con gravi ricadute sullo Stato sociale, e a pagare il prezzo di questo impegno sarebbe soprattutto la classe media. A rischio c'è la crescita economica. La rabbia di Trump, predisposto ad andare all'AIA per incassare un successo politico, è l'incubo di tutti. Portare al 5% di PIL la spesa militare è un diktat del presidente degli Stati Uniti, che già in campagna elettorale minacciava di abbandonare gli alleati al loro destino in caso di aggressione. Ora si tratta febbrilmente perché non dare un'immagine di unità al vertice sarebbe disastroso per la NATO.
Chiudiamo il radiogiornale con una buona notizia, perché ci sono spiragli di pace nella guerra civile nella Repubblica Democratica del Congo tra l'esercito governativo e i ribelli del movimento separatista M23, che è sostenuto dal vicino Ruanda. Il round finale dei colloqui tra le due nazioni africane a Washington ha portato ad un accordo provvisorio che sarà firmato ufficialmente tra una settimana. Sentiamo il nostro collaboratore dall'Africa, Freddy Del Curatolo.
I rappresentanti dei governi della Repubblica Democratica del Congo e del Ruanda, da sempre in rapporti di pessimo vicinato, firmeranno un accordo di pace volto a porre fine al lungo e devastante conflitto nella parte orientale congolese, dallo scorso febbraio in mano ai ribelli dell'M23. I due paesi si sono incontrati nei giorni scorsi, hanno firmato un preliminare di accordo con la mediazione di Stati Uniti e Qatar e si sono ripromessi di siglare il patto definitivo il prossimo 27 giugno a Washington, alla presenza del segretario di Stato americano Marco Rubio. Il testo dell'accordo prevede il rispetto dell'integrità territoriale e il divieto di ostilità tra i due paesi. Tuttavia, secondo gli esperti, rimangono ancora molti quesiti aperti sul contenuto dell'accordo di pace e non si fa menzione del ruolo dei ribelli, che peraltro nelle scorse settimane si sono resi disponibili con le Nazioni Unite a trattare per una soluzione pacifica del conflitto nel Kivu, anche in considerazione della disastrosa situazione umanitaria. Amnesty International ha accusato l'M23 indirettamente in Ruanda di aver torturato e ucciso civili durante la presa delle città di Goma e Bukavu. Migliaia di persone sono state uccise nella regione, centinaia di migliaia di altre sono state sfollate dall'intensificarsi del conflitto all'inizio di quest'anno. L'accordo potrebbe aprire la strada ad importanti investimenti, non solo americani e catarioti, in questa regione da cui proviene l'80% del coltan, minerale imprescindibile per le tecnologie moderne.
E questo era l'ultimo servizio del radiogiornale. Io vi lascio al collega dello sport, a tutti voi e a tutte voi un buon pomeriggio.